Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Oggi è la 29ª domenica del tempo ordinario dell'anno C, quindi stiamo leggendo ancora il Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 18 e leggeremo i primi 8 versetti. Ma adesso non lo leggiamo perché l'avete già sentito durante la messa. Cominciamo direttamente, anzi no, ambientiamo. Prima di questo intervento di Gesù, di questa parabola, che cosa c'era? Un lungo discorso di Gesù in risposta ai farisei che sono presenti, che chiedono quando verrà il regno di Dio. Chissà come se lo aspettavano, tanto che Gesù deve correggere, deve dire attenzione, non è come pensate, perché se vi dicono è qui e lì, state lontani, non credeteci, perché il regno di Dio è un qualcosa che non si vede. Cioè non si vede, nel senso che non è un regno come i regni della terra, che ha confini, o che ha un esercito, o che ha i funzionari. Il regno di Dio c'è là dove ci sono fratelli, nel nome di Gesù, dove ci si ama. E allora aggiunge quell'insegnamento che dice, verranno giorni in cui desidererete vedere uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Perché? Perché la gente, e anche forse voi, vivete come ai tempi di Noè, o come ai tempi di Lot. Mangiavano, bevevano, dormivano, andavano a spasso. Qui Gesù non dice facevano del male, no. Fanno tutto quello che fanno come se tutto fosse lì, come se non ci fosse un dopo da preparare. Ai tempi di Noè tutti vivevano senza pensare che c'è un Dio che ci aspetta e quindi senza preoccuparsi della sua parola, senza preoccuparsi di ubbidirgli. Solo Noè gli ha ubbidito. E ai tempi di Lot, idem, solo Lot ubbidiva a Dio. E sono gli unici rimasti salvi dal disastro che è arrivato. E questo è un insegnamento di Gesù che è sempre attuale, l'ha detto allora ai discepoli, ma vale anche oggi, che se non viviamo orientati al Signore, se non viviamo in vista di Lui, in vista del, noi diciamo, dell'eternità, cosa succede? Che ci viene addosso tutto quel che capita, che non siamo più capaci di vivere neanche su questa terra. Questo è il discorso che Gesù sta facendo e dopo continua con la parabola, con l'insegnamento, la parabola sulla necessità di pregare sempre. È necessario, perché se no ti riduci a vivere come gli uomini al tempo di Noè. Se non preghi, ti riduci a vivere come tutti gli uomini al tempo di Lot. E vieni travolto dalle loro iniquità o dalle impudicizie che ci sono nel mondo. E questa è la rovina del mondo. Se non c'è chi prega, il mondo non sta in piedi, va a rotoli. Se non c'è la preghiera, la vita dell'uomo diventa una frana. Questo l'aveva detto prima, ai tempi di Noè, ai tempi di Lot, che non si debba dire la stessa cosa dei nostri tempi, a meno che non ci siano tantissimi Noè o tantissimi Lot. È quello che dovremmo, Gesù dice la parabola per questo. Così, se ci sono tanti che vivono come Noè, attenti alla parola di Dio, attenti alla sua presenza, attenti ad ubbidirli, o come Lot, che non cede alle tentazioni e alle pressioni e seduzioni dei suoi concittadini, se non c'è la preghiera, se c'è la preghiera, siamo capaci di stare in piedi dentro situazioni così. Ecco, questo che vorrebbe Gesù. Allora dice la parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Necessario, allora, questa intenzione che ha Gesù per raccontare la parabola è importante, sono tre parole da tenere dentro. Necessario, necessità, pregare, bisogna capirle queste parole, e sempre. Cosa vuol dire sempre? Sempre vuol dire non una volta all'anno, non una volta al mese, non una volta al giorno. Sempre vuol dire ininterrottamente, continuamente. Pregare. Cosa vuol dire pregare? Qualcuno intende dire il rosario, dire le lodi, i vespri, dire recitare i salmi. Certo, questo è pregare, a meno si spera che uno quando recita stia pregando e non solo recitando. Ma il pregare è, appunto, è quel qualcosa che contiene anche le preghiere. Il pregare è qualcosa di più che le preghiere che si recitano. Il pregare è quel che avviene nel nostro cuore. Nel nostro cuore cosa c'è quando diciamo una preghiera? C'è l'attenzione a Dio, a lodarlo, a benedirlo, a anche invocarlo, a chiedergli perdono. C'è questa attenzione a star con Lui. Allora, questo c'è quando diciamo le preghiere. Ma questo deve rimanere anche quando smettiamo di dire le preghiere. Desiderio di stare alla presenza del Padre, di fare la sua volontà, di realizzare i suoi desideri, di cambiare i nostri desideri con i suoi, che è quello che ci insegna Gesù col Padre nostro, di fare il trapianto dei desideri. Non i nostri, ma i suoi sono importanti. Allora il pregare è quel atteggiamento interiore che ci tiene impegnati a vivere sempre nella volontà di Dio. E questo anche quando si lavora, non solo quando si prega. Anche quando si parla con gli altri, cerchiamo di rimanere nella volontà di Dio. Perché allora il Signore interviene col suo Spirito e ci suggerisce parole sane e sante e potenti da donare, o siamo in grado di accogliere come parola di Dio quello che viene detto dagli altri. Necessità di pregare sempre. Pregare. Qui vi ripeto quello che con ogni probabilità vi ho già detto altre volte. Pregare è una parola che gli evangelisti hanno nella lingua quando erano ebrei loro. Quando dovevano tradurre in greco, quando sono girato per l'impero romano dove si parlava greco, dovevano tradurre il loro ebraico o aramaico nella lingua greca. E c'era una parola, ma era pagana, era dei pagani che pregavano i loro dei, le loro divinità. E in cosa consisteva la preghiera dei pagani? Domandare a una divinità che faccia quel che io non sono capace. Quindi era sempre domandare. Allora gli evangelisti hanno detto, ma il nostro pregare è quello di Gesù. Non è sempre domandare. Gesù lodava, benediceva Dio. Gesù cercava la sua volontà e desiderava essere unito al Padre. È un altro modo di pregare, è qualcos'altro. E allora hanno inventato, hanno aggiunto alla parola pregare dei pagani, hanno messo davanti un prefisso, si dice così in grammatica italiana, un prefisso, un altro, così è diventata un'altra parola composta. E questo prefisso dove l'hanno preso? L'hanno preso dall'inizio del Vangelo secondo Giovanni, che dice, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Hanno preso quel presso e l'hanno aggiunto alla parola pregare dei pagani, così è diventata una nuova parola, per cui quel pregare diventa voler essere dentro il cuore del Padre, come il Figlio, il Verbo, vuole essere un tutt'uno col Padre, così il cristiano che prega vuole essere, è in tensione per entrare, diventare un tutt'uno con l'amore di Dio. Pregare è questo. È necessario pregare sempre. Questo pregare qui, coltivare la nostra immersione nella vita di Dio, così che rimaniamo sempre nello Spirito Santo. Pregare. È necessario, perché se non lo fai, ti viene a mancare il pane, se non lo fai non stai in piedi, se non lo fai il mondo non ha più Noè, non ha più salvezza. Il mondo diventa una giungla o una gabbia di leoni o di serpenti. È necessario pregare sempre. La parabola che Gesù racconta perché i discepoli capiscano, e non solo i discepoli, c'erano anche i farisei, è una parabola strana, perché fa protagonista un tizio che da cui non c'è niente da imparare. Era un giudice, cioè giudice vuol dire, come dire, oggi si potrebbe dire sindaco, presidente o governatore, insomma uno che comandava sulla città, che non temeva Dio, senza timore di Dio, quindi chissà. E non aveva riguardo per alcuno, quindi non temeva neanche gli uomini. Proprio peggio di così, quella città non poteva stare. In quella città c'era anche una vedova. Perché Gesù fa intervenire una vedova? La vedova è la persona più indifesa che ci sia, non ha il marito che la difende. Che andava da lui, aveva questo coraggio, e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Si vede che c'era qualcuno che ne approfittava e la sfruttava, o in qualche modo le aveva preso quello che gli aveva lasciato il marito. Comunque non occorre dir di più, questa è la situazione. La donna è bisognosa, quell'uomo non gli interessa niente. Difatti per un po' di tempo non volle, ma questa donna aveva una caratteristica, sapeva essere insistente. Non si dava pace e non gli dava pace, quindi continuava a presentarsi a questo giudice. Per cui lui conclude: anche se non temo Dio, lo sapeva, e non ho riguardo per nessuno, lo sapeva, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, farò giustizia, non voglio più vedermela qui intorno. Mi ricordo che una volta c'era vicino a me, prima che io venga qui, c'era un altro prete che doveva fare dei lavori in chiesa, o si era messo in testa che erano necessari. E allora andava tutte le settimane a Trento dall'assessore a quei lavori, tanto che quell'assessore un bel giorno deve aver detto ai suoi: ma questo qui c'è qui tutte le settimane, sono stufo di vederlo. E allora non solo hanno fatto quello che lui chiedeva, ma il doppio di lavori di quello che lui chiedeva, pur di non vederlo più nel suo studio, nel suo ufficio. Ecco. Questo era Padre Francesco, proprio ammirevole per questa insistenza. Ha imparato da questa parabola. Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. Questa è la parabola. Adesso noi diciamo: ma insomma, Gesù, cosa fai? Paragoni quel giudice lì a Dio? Sì, ma non per l'ingiustizia del coso, ma per dire: Dio, se ascoltava lui, tanto più Dio, che non è uno che non teme Dio, tanto più Dio ascolta te, perché in lui c'è amore, e soprattutto amore per gli orfani e per le vedove. Quindi tanto più ti ascolta lui. Questo per dire: non stancarti di presentarti a Dio, non stancarti di andare da lui. Chi è che si stanca? Si stanca chi o le cose che desidera non gli interessano poi tanto, oppure pensa: beh, se tu non mi accontenti, vado da qualchedun altro, dal tuo nemico, che è quello che fanno oggi, purtroppo, anche cristiani, che per essere esauditi nei loro desideri carnali, o come si può dire, egoistici, vanno dai maghi. Così pensano: il diavolo mi accontenta più in fretta di Dio. Ma questo è un segno, un brutto segno. Vuol dire che quella persona di Dio non ha gran stima. Vuol dire che è lontano, mille miglia da Dio. E allora perché qualche volta Dio, il Padre, non ascolta subito quello che gli diciamo noi? Cioè non ci esaudisce subito. Primo, penso, per vedere se siamo fedeli, se abbiamo più stima di Lui che di chiunque altro. Noi non abbiamo nessun altro e allora continuiamo ad andare da Lui. Secondo, come vi ho già detto nell'omelia, se noi stiamo vicini a Dio, riceviamo da Lui Spirito, il suo Spirito, Spirito Santo, veniamo influenzati dalla sua bontà, misericordia, bellezza, santità. E se noi veniamo esauditi subito, dopo magari non andiamo più. Allora Lui aspetta ad esaudirci, perché vuol vederci vicini a Lui spesso, sempre, sempre. Che se non siamo sempre vicini a Lui, la nostra vita non è piena, non è santa. Siamo uomini incompleti se non siamo vicini a Dio, come diceva San Paolo nella lettera seconda a Timoteo che abbiamo sentito anche oggi. Perché l'uomo sia completo, cosa deve avere? Deve avere in sé la parola di Dio, deve avere l'amicizia di Dio. Allora è un uomo completo. È questo che preme al Padre. Non gli premono le cosette che chiediamo noi, ma gli preme la nostra vita. Che noi siamo uomini di Dio completi. Non a metà. Non di nome. Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti? Ai suoi eletti cosa vuol dire? Lui sa che siamo suoi, quindi fa giustizia per noi. E cosa vuol dire far giustizia per noi, suoi eletti? Vuol dire che ci vuole davvero pieni, ricchi del suo amore. I suoi eletti che gridano giorno e notte. I suoi eletti quindi sono quelli che non si rassegnano, e continuano a star vicini, gridano a Lui giorno e notte, hanno solo Lui come unico referente, unico che sanno che li può ascoltare, che può essere in relazione con loro. Li farà aspettare a lungo? Farà loro giustizia prontamente, dice Gesù. E qui queste parole per noi sono, non le capiamo nel giusto significato. Li farà aspettare a lungo. Noi pensiamo che questo a lungo siano quelle 3 settimane che dobbiamo aspettare che il Signore ci esaudisca, o quei 3 mesi, ma il lungo per il Padre ha un altro significato. Lui vede le ore e i giorni con i tempi dell'eternità, e quindi non vuol dire non ci fa aspettare, ma ci esaudisce anche se noi non vediamo subito. farà loro giustizia prontamente, cioè li salva. Dona loro lo Spirito Santo prontamente, subito. Difatti c'era Abba el Meskin, Matta el Meskin, un abate dell'Egitto, è morto 5-6 anni fa soltanto, di uno di quei monasteri ancora dei tempi di Sant'Antonio, che ha scritto un libretto sulla preghiera, sul pregare, e lui dice che noi siamo esauditi quando riceviamo Spirito Santo. Non siamo esauditi quando riceviamo quelle cosette che chiediamo noi, perché quelle non ci maturano, ci fanno piacere, perché non abbiamo più quella croce da portare. Ma l'esaudimento più vero è quando riceviamo Spirito Santo. Difatti anche Gesù, quando racconta la parabola dei tre amici, vi ricordate? L'amico che va dall'amico a prendere i pani per l'amico che è venuto a mezzanotte, alla fine come conclude? Quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi la nostra preghiera, anche quando chiediamo cose di tutti i giorni, quelle che chiediamo di solito, veniamo esauditi. Perché? Tramite, grazie a quella preghiera, riceviamo un po' di Spirito Santo. Riceviamo lo spirito di amore a Dio e ai fratelli. La preghiera degli eletti. La preghiera degli eletti non è fatta di desideri terreni, carnali, egoistici, altrimenti non sono più eletti. La preghiera degli eletti è la preghiera di quelli che vogliono far la volontà di Dio. E quindi ci fa giustizia, ci dà lo Spirito Santo. E ce lo dà subito, non fa aspettare, anche se continuiamo a portare le nostre piccole o grandi croci. E la conclusione è strana, che non ce la saremmo aspettata. Il figlio dell'uomo. E noi sappiamo chi intende. Gesù con questa espressione l'ha adoperata tante volte. Potrebbe essere tradotta il figlio di Dio. Perché figlio dell'uomo vuol dire l'uomo come deve essere quando è uscito dalle mani di Dio, dalla mente di Dio. L'uomo vero, che porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Quindi il figlio dell'uomo è lui, è Gesù il figlio di Dio, che porta in mezzo a noi l'immagine e la somiglianza di Dio. Emanuele, Dio con noi. Quando verrà? Cosa vuol dire quando verrà? È lì, è lui che parla. E se dice quando verrà, vuol dire che tra questo momento che lui è qui e quello che quando verrà succederà qualcosa. Che cosa succederà? La morte, la risurrezione e il ritorno alla fine dei tempi. Quindi dentro questo quando verrà, detto in quel momento lì, da lui, allude a tutta la sua vicenda di morte, passione, morte, risurrezione e poi la nostra attesa fin quando verrà. Non mette in dubbio, quando verrà di sicuro. quando verrà, troverà la fede sulla terra. Allora, di solito si sente dire che alla fine ciò che conta è l'avere amato, giusto? Avete sentito dei santi che dicono così: ciò che conta è l'amore che hai sviluppato e realizzato, giusto? Però chi è che riesce ad amare in modo divino? Chi è che riesce ad amare fino alla fine? Chi ha una fede solida. Perché se uno ama, ma il suo amore non viene dalla fede, quell'amore rischia di essere un amore umano, che poi alla prima ingratitudine smette, non c'è più, o alla seconda ingratitudine che riceve si stanca. Quindi è più importante la fede, perché è dalla fede che viene l'amore. È la fede la radice della pianta che produce i frutti dell'amore. Se uno ha solo amore, senza fede, è come un albero di Natale. Dopo un po' di tempo è secco, perché non ci sono radici. Allora Gesù si preoccupa che ci sia la fede. La fede che vuol dire la fiducia in Lui, l'offrirsi al Padre, il che significa pregare giorno e notte, come gli eletti, il che vuol dire desiderio di ubbidire al Padre continuamente, metterlo al centro di tutto il proprio vivere. Troverà la fede sulla terra? Se c'è fede ci sarà amore, perché dalla fede scaturisce l'amore, viceversa invece no. L'amore non produce fede, perché gli uomini alla parola amore sono capaci di dare tanti significati che non c'entrano con l'amore di Dio. Ecco, allora noi rimaniamo con questa domanda e risponderemo non con le parole, ma proprio col vivere la fede. Risponderemo che allora il Signore capisce che quando tornerà ci siamo noi, che lo amiamo, che lo ascoltiamo, che prendiamo sul serio quel che Lui ha detto e quel che Lui ha fatto. Prendiamo sul serio la sua parola, ci affidiamo a lui. Ecco, ci rimane questa domanda e è utile che questa domanda ci rimanga continuamente lì, pronta a intervenire nelle nostre vicissitudini quotidiane, o settimanali, o mensili, o annuali. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Se rispondiamo oggi, vale fino a un certo punto la risposta, perché oggi diremo sì, caro, vieni, che ci sono io, che credo in te. Però domani sarà ancora vero? Sarà ancora piena la mia fede? O sarà rachitica? Allora, questa domanda è un bel stimolo a approfondire continuamente il nostro affidamento al Signore il nostro ascolto della Sua parola. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.